SBS Italian.
Siamo in collegamento con Paul Scutti, commentatore di politica australiana. Bentornato sulle frequenze di Radio SBS.
Buongiorno Magica, un buongiorno all'ascoltatore.
Come abbiamo annunciato ieri nel corso anche del giornale radio, il primo ministro Scott Morrison ha annunciato un pacchetto di misure a favore delle zone colpite dalla siccità. Di che cosa si tratta?
Si tratta di un pacchetto che per certi versi in realtà proroga alcune iniziative che il governo aveva già in piedi da diverso tempo. Mi riferisco in particolare ai prestiti a basso costo per gli agricoltori e gli imprenditori che vivono nelle aree più colpite dalla siccità. Questi prestiti sono a interessi zero per i primi 2 anni e poi man mano, bisogna invece per altri 3 anni si pagano solo interessi e poi dal 5° al 10° anno si ripaga tutto il prestito. Quindi sono praticamente iniezioni di capitale per aree che, come detto, sono particolarmente colpite da questa siccità che, secondo molti esperti, è la peggiore nella storia australiana. Il governo intende investire complessivamente $1 miliardo a sostegno delle aree rurali e, oltre a questi prestiti a basso costo, ci saranno anche aiuti per tutte le municipalità che sono state ufficialmente dichiarate come colpite dalla siccità. Parliamo di 122 municipalità. Sovvenzioni poi per scuole e per associazioni caritatevoli. Il governo prevede poi anche di stanziare 50 milioni per altre municipalità che non sono state ufficialmente dichiarate colpite dalla siccità, ma che comunque si trovano in aree limitrofe o in aree che comunque stanno risentendo delle difficili condizioni climatiche. L'aspetto probabilmente più interessante di questo pacchetto è stato spiegato dal ministro delle risorse idriche David Littleproud ed è l'accordo da $100 milioni con il South Australia. Il governo del South Australia infatti si è impegnato ad usare il dissalatore che è stato costruito per la città di Adelaide per fornire invece 100 gigalitri d'acqua agli agricoltori. Quindi, insomma, un dissalatore che era stato costruito per un uso esclusivamente urbano si trasforma in pratica in una risorsa per gli agricoltori. Ecco, questi 100 gigalitri d'acqua andranno a sostenere 6.000 agricoltori che potranno usare questa risorsa per le loro coltivazioni e il loro bestiame. Per quanto riguarda le reazioni, la Federazione Nazionale degli Agricoltori aveva ovviamente esercitato una ampia azione di lobby nei confronti del governo perché si arrivasse a questo pacchetto e ha accolto positivamente le misure, anche se però vuole maggiori chiarimenti su come saranno allocati questi 100 gigalitri provenienti dal dissalatore di Adelaide. Restano un po' di alcuni dubbi sulla burocrazia, cioè i fondi ci sono, la domanda adesso è se arriveranno davvero in tempi rapidi a chi ne ha bisogno. Il ministro Littleproud ha assicurato che i soldi cominceranno ad arrivare immediatamente per diversi progetti e che l'obiettivo del governo è di avere il pacchetto a regime entro gennaio.
Lasciamo da parte la questione appunto della siccità e spostiamoci invece a parlare di quello che è stato annunciato come una sorta di post mortem del risultato elettorale del Partito Laburista del maggio scorso. E il rapporto è stato stilato da 2 personalità molto importanti del partito, Jay Weatherhill e Craig Emerson, e contiene 26 raccomandazioni. Che cosa è emerso da questo post mortem? Quali sono state le ragioni di questa cocente sconfitta per il Partito Laburista?
Beh, il rapporto ha confermato le indiscrezioni delle settimane passate e in sostanza ci sono 2 ragioni fondamentali. La prima è l'impopolarità di Bill Shorten e la seconda è la mancanza di una strategia politica. Queste sono le 2 cause principali della sconfitta, della scioccante sconfitta elettorale dello scorso maggio. Secondo il rapporto poi i laburisti sono anche rimasti spiazzati dall'arrivo al vertice di Scott Morrison e non sono riusciti a capitalizzare su quello che è stato l'ennesimo cambio di primo ministro da parte del governo, quindi da Abbott a Turnbull, da Turnbull a Morrison, e i laburisti non hanno calibrato la loro strategia per rispondere a questo cambiamento. Si ricorderà ad esempio che durante la campagna elettorale una delle frasi più ricorrenti di Shorten e dei laburisti era il cosiddetto big end of town, quindi l'attacco ai ceti più abbienti. Ecco, questa strategia poteva funzionare con Turnbull perché così Turnbull veniva percepito dagli elettori. E il problema è che i laburisti hanno continuato ad usare questi slogan anche con Morrison, che invece si è presentato agli elettori in modo completamente diverso da Turnbull. È un grande problema poi della campagna elettorale, si sapeva, sono state le tante riforme proposte da Shorten che hanno sortito l'effetto contrario sull'elettorato. Ad esempio, nel rapporto si legge che i laburisti hanno perso consensi persino tra gli elettori a basso reddito, nonostante le promesse elettorali fossero in buona parte pensate proprio per loro. Quindi c'è stata un po' troppa carne al fuoco che ha finito col causare confusione, e così l'elettorato ha preferito votare per lo status quo. Certo.
Dal punto di vista del diretto interessato, cioè Bill Shorten, ci sono state già delle reazioni a questo rapporto?
Sì. Sì, l'ex leader è intervenuto ieri e ha ammesso che se potesse tornare indietro condurrebbe una campagna elettorale diversa. Shorten ha detto che si concentrerebbe su un numero più limitato di proposte e che presterebbe probabilmente più attenzione ai temi del lavoro e delle energie rinnovabili. E questo è un altro problema della campagna elettorale, perché i laburisti, ed è una delle raccomandazioni avanzate dal rapporto, i laburisti devono tornare, secondo il rapporto, ad essere il partito dei lavoratori, mentre durante la campagna elettorale ci si è concentrati troppo sui temi della ridistribuzione fiscale e non si è parlato invece dei temi fondamentali della crescita economica e della creazione di posti di lavoro.
Si è parlato anche dei franking credits?
Sì, Shorten ha anche ammesso che probabilmente non avrebbe gestito in modo molto diverso la questione dei franking credits, ma che ovviamente ha creato un'enorme confusione tra l'elettorato, perché è una questione fiscale di notevole complessità. Ma così come ci sono state anche altre questioni, come ad esempio la riforma del negative gearing, anche quella proposta non è andata giù a larga parte degli elettori, perché in un certo senso in molti si vedono tarpare le proprie ambizioni. Ecco, quindi è mancata questa idea di crescita nella campagna laburista e alla fine l'elettorato l'ha ovviamente avvertita questa mancanza e ha risposto di conseguenza, ma ci sono state anche altre questioni sollevate dal rapporto, ad esempio l'approccio dei laburisti a questioni come quella della miniera Adani o al settore minerario in generale. La posizione dei laburisti su queste questioni, su questi temi, ha avuto un effetto negativo, in particolare in Queensland, in Western Australia.
Dal punto di vista invece dell'attuale leader del Partito Laburista, oggi andrà al National Press Club per presentare la sua risposta a questo rapporto, ma è già trapelato qualcosa di come ha ricevuto questi consigli e queste raccomandazioni?
Ecco, in realtà il rapporto mette un po' in difficoltà Albanese, perché ovviamente, come abbiamo detto, il rapporto pone tra i problemi della campagna elettorale l'impopolarità di Bill Shorten, e il problema per Albanese è che al momento è meno popolare di Shorten, quindi è un po' difficile adesso per Albanese presentarsi al pubblico e dire sono io quello che risolverà i problemi, perché sono mister popolarità. Per il momento non è così. Per quanto riguarda proposte più concrete da parte di Albanese, ecco, si è già trapelato oggi che il leader laburista intende proporre l'introduzione di un tetto alle donazioni ai partiti e vuole anche chiedere l'abolizione delle pubblicità elettorali fuorvianti, e questo è stato un problema che è stato sollevato nel rapporto di ieri, e cioè il rapporto in particolare si riferisce alla campagna elettorale di Clive Palmer, che ha avuto un effetto negativo sui laburisti, e ovviamente Palmer, come si sa, ha avuto praticamente risorse illimitate per la sua campagna elettorale, e con le leggi attuali ha anche potuto dire tutto quello che voleva, anche se queste cose non erano necessariamente vere.
Staremo allora a vedere. Naturalmente, appunto, come dicevamo, oggi dichiarerà la sua posizione Anthony Albanese e chiarirà anche quello che intenderà fare in futuro. Paul Scuti, per il momento ti ringraziamo, buon lavoro e a presto.
Grazie a voi, a risentirci.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.